Ognuno di noi può risorgere, la vita ci mette alla prova, ma dentro di noi c'è sempre la scintilla per ricominciare. Io sono Pierre e questo è Fenice, il coraggio di rinascere dalle proprie ceneri.
Spesso le battaglie più dure si combattono in silenzio, celate dietro un sorriso. In questo episodio di Fenice ascoltiamo la testimonianza di chi ha vissuto la spirale della dipendenza del gioco d'azzardo, il peso della vergogna e la difficile riconquista di sé. Storie di coraggio fragile, di autentica rinascita, perché anche dall'oscurità più profonda può emergere una nuova luce. Diamo il benvenuto all'ospite di questa puntata, che per motivi di privacy chiameremo Elena. Io di solito inizio le mie puntate appunto raccontando, partendo dal racconto di infanzia, no? Da quello che c'era prima. E ci racconti da che cosa è iniziata, diciamo, la tua dipendenza o comunque il tuo avvicinamento al gioco d'azzardo?
Allora, è stata una scoperta purtroppo o per fortuna tardiva, nel senso che non ho avuto una bellissima infanzia perché sono cresciuta in una famiglia con un padre anaffettivo che tuttora con cui non ho rapporti. I miei genitori si sono separati quando io ero adolescente, intorno ai 13-14 anni. Ho riflettuto poi nel prosieguo di questi anni che in realtà anche mio padre era un giocatore compulsivo oltre che alcolista, e purtroppo poi ho perso a 20 anni anche mia mamma, mi sono ritrovata da sola. E problema, però, nel frattempo mi sono costruita io una famiglia, mi sono sposata, ho avuto una bambina che adesso è una donna ormai, e praticamente quando mia figlia ha iniziato a essere un pochino più indipendente, da lì ho perso poi anche la mia nonna, che era l'ultimo legame con la mia famiglia, perché era la mamma di mia mamma, per cui è stato un rapporto, anche se combattuto, però molto stretto tra me e lei. E quando è venuta a mancare lei, basta, ho perso la terra un po' sotto i piedi, anche se mi assorbiva tanto tanto del mio tempo. Mi sono ritrovata ad avere troppo tempo libero che non sapevo più come gestire, e lì sono andata in crisi. Sostanzialmente l'inizio è stato un pochino questo, prima un po' di gioco sociale con le amiche al bar, i gratta e vinci condivisi. Quando poi inizi a vedere che magari vinci qualcosina, inizi a provare anche da sola per vedere se sei fortunata e ti puoi tenere per te i soldi vinti, e quindi da lì è iniziata la discesa, insomma.
E ricordi un momento in particolare in cui hai dato là a questo inizio?
In realtà un momento particolare no, ho capito che mi stavo allontanando dalle amiche che avevo sempre frequentato perché mi vergognavo di farmi vedere mentre giocavo, per cui più mi isolavo, più mi sentivo sola. Un momento preciso no, nel senso non un evento particolare, però mi sono resa conto che mi stavo auto-isolando nella mia dipendenza.
Quindi hai capito che non era più soltanto un passatempo tra amici o comunque un momento di ritrovo tra amiche al bar, come mi dicevi, ma è diventato proprio un vero problema.
Eh sì, piano piano è sempre in modo esponenziale, perché poi alla fine è un'escalation di cose, no? Ti cerchi di arrivare sempre vicino al limite, ma se ho fatto questo posso provare anche a fare di più. Una sorta di lenta autodistruzione alla fine.
E ci sono stati dei segnali che amici, familiari, parenti o tu stessa hai iniziato a notare?
Allora, in questa fase di crescita di dipendenza no, nel senso che non ho mai comunque trascurato il mio lavoro, ho sempre fatto la vita che stavo facendo. E si diventa bravi a mentire, a raccontare bugie, per cui anche chi era intorno non capiva che io avevo questo problema. Sì, magari mi vedeva chiusa in macchina a grattare disperatamente, però non si rendeva conto che stavo vivendo un momento difficile e nessuno in casa, fino che poi è arrivato il momento della resa dei conti, diciamo.
Certo, come mi stavi raccontando prima, c'è stato un momento, diciamo, di trauma infantile, poi dopo è andato avanti con la scomparsa della nonna, come mi stavi raccontando, quindi diciamo che il tutto è iniziato spinto da queste emozioni negative che hai vissuto, ed era un modo forse per fuggire da queste emozioni?
Sicuramente sì, anche perché purtroppo mio marito fa un lavoro dove spesso è assente all'estero per lavoro, per cui insomma sono state tante cose messe insieme che mi hanno fatto poi crollare. Mi sono sentita sola, e più mi sentivo sola più mi isolavo nel mio mondo fatto di tentativi di vincite, fino a che arrivi al punto dove non ti interessa neanche più vincere o perdere, ti interessa fare quello che stai facendo.
Cioè non diventa più soltanto, diciamo, il piacere del momento in cui gratti e dici cavolo ho vinto, o non so, giochi una schedina, qualsiasi tipo di gioco che ci può essere, appunto, ma era proprio più rituale, cioè il gioco vero e proprio, non importava più la vincita.
Esatto, funziona proprio così, purtroppo. È una cosa che capita quasi a tutti, quando arrivi a livelli dove ti sei giocato l'impossibile, davvero ti rendi conto che non stai più giocando solo per vincere. Poi subentra la rabbia, perché ti rendi conto che stai buttando via soldi, tempo, che è la cosa più brutta che puoi buttare, però è un meccanismo che finché non te ne rendi conto non riesci a scardinare.
Quindi magari gratti, perdi e ti viene ancora voglia di grattare per cercare di provare, diciamo,
di
quell'emozione positiva, sì, o di vincita, o di recuperare quello che hai perso comunque.
Certo, e il problema è che poi anche quando vinci comunque te li rigiochi tutti, perché dici se sono stata fortunata adesso è peggio ancora quando si vince.
Ed è stato subito così, cioè dalle prime vincite che hai iniziato a fare fino poi alla fine, ogni volta vincevi, cioè quelle volte che vincevi appunto, e puntavi subito al giocare di nuovo e a rivincere tutto comunque.
Esatto,
okay.
O di più.
Certo, e c'è stato proprio un punto di non ritorno, un episodio che ti ha segnato, comunque ha segnato il fondo, dove tu hai capito di dire basta, ora qualcosa qui deve cambiare.
Sì, perché di nascosto dalla mia famiglia ho acceso due finanziamenti, quindi mi ero giocata tutti i soldi accumulati su un piano di risparmio che avevamo contestato io e mio marito, mentendogli ovviamente. Uh-huh. E fino al giorno in cui lui ha preso in mano la situazione, si è accorto del danno che avevo provocato, e quindi
immagino che questo poi ha portato anche comunque conflitto, confusione in famiglia, nonostante appunto già questa situazione era abbastanza in bilico, ecco, quella del gioco appunto.
Guarda, io ero convinta che avrei trovato le valigie fuori casa, non mm-hmm. mi aspettavo neanche che mio marito capisse che avevo questo problema. E quindi praticamente in realtà io ho provato già due volte prima. La prima volta che mi sono appoggiata a giocatori anonimi l'ho fatto di nascosto dalla famiglia, perché mi ero resa conto che c'era qualcosa che non andava, però in realtà non ho mai smesso di giocare, frequentavo un po' la stanza, però continuavo a fare quello che stavo facendo. Ho capito che comunque da sola, anche partecipando alle riunioni da sola senza coinvolgere le persone che mi volevano bene, non sarei riuscita ad andare avanti.
Certo, diciamo che vedevi uno spiraglio, ma comunque non riuscivi a farne a meno.
Non volevo che nessuno sapesse che frequentavo anche che giocatori anonimi, per dirti, no?
Certo.
Perché io non avevo un problema così grosso, e quindi dentro di me ovviamente pensavo queste cose. Mm-hmm. Poi quando ho iniziato ad accendere il secondo finanziamento ho iniziato a realizzare davvero che il problema era grave ed era grande.
Certo, perché immagino che anche frequentando il gruppo comunque di storie come la tua potevano essercene, ma potevano essercene anche di peggiori o di migliori, quindi ti trovavi un po' in quel limbo di dire ma io non sono a questo livello.
Bravissimo.
Certo.
Bravissimo, è proprio così.
E come ti sentivi nel momento immediato dopo aver giocato e perso, o comunque aver vinto una somma che poi subito dopo andavi a rigiocare e quindi magari molto probabilmente perdevi?
Ti senti frastornata, arrabbiata con te stessa e con tutto il sistema, che comunque ti permette a qualsiasi ora del giorno, della notte, online, mica online, di fare queste cose. Per cui ero arrabbiata con me stessa, perché non credevo di avere una forza che invece poi più in là sono poi effettivamente riuscita a trovare. Però il sentimento prevalente sicuramente era la rabbia verso me stessa, per essere quello che ero.
E tu questa rabbia la sfogavi in che modo? Cioè continuando a giocare, o ti chiudevi in macchina, urlavi, tiravi un pugno al muro, andavi a correre, camminavi? Cioè l'unico modo che avevi per esternare questa rabbia?
In realtà sono una persona molto tranquilla di natura, non sono mai stata una persona che perde la brocca facilmente, anche per questo credo che sono arrivata ad avere un problema così grande più o meno intorno ai 40 anni. Ho sempre cercato di tenere le redini della mia vita, però la rabbia forse è stato anche questo, non averla saputa esprimere in qualche modo, non saperla incanalare in una giusta direzione. L'ho rivolta soprattutto contro me stessa, sono arrivata al punto di decidere di volerla far finita.
Quindi sei arrivata proprio all'estremo, diciamo, a toccare il fondo e dire basta, piuttosto mi faccio fuori io, la faccio finita e annullo questo problema, fermo questo problema.
Esatto, tolgo un problema a tutti togliendo me stessa da questo mondo. Poi per fortuna non è andata così, e questa cosa l'avevo scritta su un diario. Uh-huh. E mio marito poi non so perché è riuscito a trovarlo, a trovare questa pagina dove scrivevo questa cosa, e da lì si è accorto della gravità del problema che stavo passando.
E prima mi raccontavi all'inizio della puntata che è iniziato con le tue amiche al bar, così per giocare, per dire far gruppo, no? E poi certo, a un certo punto mi hai anche citato l'online, quindi c'è stata anche una transizione, no? Nel gioco, cioè è iniziato semplicemente dal bar, dal punto di ritrovo con le amiche, e poi quando magari il bar abbassava la saracinesca tornavi a casa e comunque continuavi a sentire l'esigenza, il bisogno di giocare, quindi era arrivata al punto di aprire anche dei conti online per giocare.
Allora, in realtà no, questa cosa qua per fortuna non l'ho mai fatta, perché comunque sono anche un po' boomer, per cui avevo paura di non sapere, nel senso che sì, a volte sì, per festeggiare anche con le amiche dicevi dai andiamo una serata al bingo, erano tutti input che mi arrivavano, no? Mm-hmm. Per dire, per festeggiare questo momento bello andiamo
gioco
al bingo
ancora.
Si sta insieme, anche se in realtà poi al bingo non puoi neanche fiatare.
Certo, sì,
per
l'unica cosa che fai è giocare ancora e continuare.
Esatto,
era proprio...
non è neanche un momento sociale, perché
esatto,
non puoi parlare, senti solo dei numeri che scorrono e basta. Quindi...
ti isoli ancora di più e il tuo pensiero rimane fisso su quello e basta.
Sì, arrivavo a casa con l'idea domani prendo questi soldi, faccio questo, li rigioco, cerco di giocarmi questo, ma poi in realtà comunque il budget lo superavo sempre ampiamente, per quello che si creavano i buchi.
E prima mi raccontavi che appunto hai avuto... il tuo momento di stop, diciamo, quando tuo marito se n'è accorto che questo fondo di investimento che avevate era ormai andato in fumo. Quindi immagino che appunto, come tu dicevi all'inizio, pensavi di trovare le valigie, e invece è stata una persona che ti è stata molto vicino e ti ha aiutato nel percorso di rinascita, no? Questo podcast si chiama proprio Fenice, il coraggio di risorgere dalle proprie ceneri, quindi è stato l'inizio della tua resurrezione.
Sì, assolutamente. Ho un marito meraviglioso e una figlia che hanno capito perfettamente la mia sofferenza. Dopo che sono crollata, che è caduta la maschera, diciamo che non ho più avuto segreti né con mia figlia né con mio marito. Mi sono sentita veramente tipo 30 kg di meno addosso, anche se il senso di colpa mi ha accompagnato per diverso tempo.
Certo.
Il brutto di averli delusi, comunque di non essere la mamma e la moglie che si aspettavano.
Sì,
però
sì, diciamo...
avevo bisogno di questo schiaffo. Una parte di me sicuramente voleva che qualcuno si accorgesse di dove mi stavo andando a infilare e che venisse a tirarmi fuori. E per fortuna così è stato.
Quindi tu speravi proprio che qualcuno si accorgesse della situazione o comunque iniziasse un po' a suonare qualche campanellino d'allarme e ti venisse a salvare da questa situazione. Poi
sì,
appunto hai trovato un marito fantastico che ha capito questo disagio e non lo ha reso ancora più grave. Una figlia che ha capito che nei momenti delle persone, nella vita di tutti, possono esserci dei momenti alti e dei momenti bassi, e non ti hanno voltato le spalle, ma ci sono stati per te.
Sì, sono stata molto fortunata.
Esatto, penso che questo sia proprio una cosa molto fondamentale, no? Nel percorso di recupero, nel momento in cui una persona va aiutata, non guardare più soltanto lo sbaglio, diciamo, di questa persona o comunque dove è caduta, ma cosa ci può essere, cosa quella persona può tornare a essere.
Assolutamente.
Quindi, com'è stato in primis chiedere aiuto? Cioè, una volta confessato, come mi dicevi, aver tolto questo peso di dosso, e quali sono stati gli strumenti e percorsi che hai utilizzato per appunto uscire da questo tunnel?
Allora, la prima telefonata che ho fatto è stato al rappresentante del gruppo di giocatori anonimi di Dalmine, perché essendoci già stata sapevo che comunque lì non mi sarei sentita giudicata, sarei stata riaccolta nuovamente senza nessun problema, e nel contempo anche mio marito, così vista la gravità della cosa, mi aveva consigliato di chiedere comunque l'aiuto di una psicologa, e mi sono fatta aiutare al consultorio da una psicologa che è stata veramente bravissima, non ha mai puntato solo alla questione economica, cioè al danno economico, ma ha cercato davvero di aiutarmi a trovare tutte le cose positive che comunque avevo portato avanti e le cose belle che sono ancora e che erano ancora dentro di me, anche se sopite, soffocate da altri tipi di emozioni. Quindi il percorso è stato duplice, doppio aiuto. Poi pian pianino mi sono staccata anche dalla psicologa, però alle riunioni di Dalmine continuo ad andarci tutti i venerdì sera. Quindi,
e com'è cambiata la tua quotidianità rispetto ai momenti in cui eri in balia del gioco?
Allora, prima avevo il terrore di rimanere anche solo in casa da sola, anche se non una donna ha sempre cose da fare in casa, però l'idea di stare in casa con me stessa, con i miei pensieri, mi era allucinante. Da quando appunto ho fatto questo percorso con la psicologa e con l'aiuto degli altri fratelli di giocatori anonimi, riesco a gestire, anzi gradisco il momento dove sono in casa mia tranquilla, mi organizzo le mie cose, leggo libri, esco a camminare. Ho cercato di distogliere l'attenzione che prima era focalizzata solo su questo problema, su cose, non dico solo piacevoli, perché purtroppo la vita non è fatta di cose solo piacevoli, però su cose che piacessero a me, che mi piacevano fare. Tipo adesso ho iniziato anche a fare una mini scuola di teatro, che è una cosa che mi è sempre piaciuta, ma non ho mai avuto il coraggio di fare. Tante piccole cose che mi aiutassero appunto a distogliere l'attenzione dal pensiero fisso dell'andare a giocare, del trovare i soldi per poter giocare. Quindi questo mi ha aiutato tanto.
Quindi hai trovato proprio delle strategie da adottare e soprattutto anche per mantenere la lucidità e non ricadere nel gioco. Questo, diciamo,
sì,
ti è stato molto di aiuto.
Sì, assolutamente. Ci vuole un po' di tempo, non è facile all'inizio, però poi bisogna mettersi a scrivere su un foglio. Queste sono le cose che amo fare, che mi piace fare o che mi piacciono di me tante volte. Dall'altra parte, queste sono le cose che detesto di me, le cose su cui devo lavorare.
I tuoi
e
punti
poi
di
pian
forza.
Pianino la strada si fa.
E quando prima mi stavi raccontando del diario, cioè tu avevi un diario dove ti annotavi, immagino, qualsiasi pensiero della tua vita,
esatto,
nella tua quotidianità. Ora questo diario lo conservi ancora? Continui a scrivere su questo diario?
Allora, in realtà ho poco tempo per scrivere, però ogni tanto le annotazioni le faccio ancora e me lo tengo sempre caro questo diario, perché ogni tanto andare a rileggere da dove sei partito e dove sei arrivato oggi mi fa bene al morale, mi fa dire: vedi, però hai fatto tanti sacrifici, ti sei rimboccata le maniche, però non mi sono buttata via. E non è facile. Però secondo me dobbiamo sì lasciarcelo alle spalle, però sapere comunque che siamo stati lì, che abbiamo avuto questo problema e che lo stiamo affrontando con la forza nostra e delle persone che ci vogliono bene.
Quindi hai capito che ti sei riuscita ad autoperdonare con questo diario, diciamo, dai pensieri, no? Che leggevi o comunque quello che ti tornava in mente di questo periodo, e hai capito appunto quello che è diventata Elena oggi. E che ruolo ha avuto il tuo perdono verso te stessa, ma anche il perdono degli altri, o comunque possiamo dire la percezione di aiuto e di disagio che hai affrontato, quello che è stato, e quindi nel tuo percorso quanto ha influenzato questo autoperdono e il perdono da parte degli altri?
Allora, è un percorso dove ci vuole tempo, perché all'inizio prevale comunque il senso di vergogna, di inadeguatezza, sensi di colpa, almeno per i primi 2 anni li ho avuti sempre, anche in casa, testa tendenzialmente china, perché comunque mi rendevo conto di aver fatto soffrire le persone che mi sono intorno. Poi piano piano comunque ho imparato ad accettarmi, ho imparato che comunque sì, io compio delle scelte, faccio delle scelte, però non tutte le scelte che faccio sono solamente mie, tante sono in risposta alla situazione che mi sono trovata ad affrontare. Per cui il perdono è un percorso lento, ci vuole veramente un pochino di tempo. Ho imparato a volermi un po' più bene, quindi a prendermi anche un po' più cura di me stessa, oltre che delle persone che amo. Ci è voluto davvero un po'. Ancora oggi non ti posso dire se mi sono perdonata totalmente, perché comunque non mi perdono il fatto di aver buttato via tanto tempo. I soldi sì, vanno, vengono, lo sappiamo benissimo, non che non siano importanti, però se ti rimbocchi le maniche, lavori sodo, qualcosa ritorni a risparmiare, però
certo,
il tempo non ce lo ridà nessuno. E assolutamente il potersi perdonare, ricevere il perdono delle persone che ci sono intorno è fondamentale, perché comunque col senso di colpa ci paralizziamo, restiamo fermi dove stiamo, perché non ci permette di, almeno per quello che è successo a me, non mi permette di andare avanti. E ho dovuto fare un grosso sforzo, ho dovuto lavorare tanto su questa cosa. Però chiedere perdono alle persone anche è stato bello, perché poi col tempo anche mio marito si è accorto che in realtà le cose brutte che ho fatto non sono state solo perché le ho volute io, ma perché la vita con me è stata un po' cattivella, diciamo così.
Certo.
Anche lui, le sue assenze prolungate, il fatto magari che anche quando in casa è sempre al computer o al telefono, ha lavorato un po' anche lui, il suo aiuto è stato fondamentale.
Quindi è
e
cambiato
so che
anche il vostro
mi
rapporto.
Mi ha perdonato.
Quindi questo ha portato a un cambiamento anche del vostro rapporto?
Sì, guarda, abbiamo festeggiato l'altro giorno 20 anni di matrimonio, per cui grazie. Però sì, adesso so che posso dirgli qualsiasi cosa, che non devo avere paura di parlare con lui, che è una cosa che ho sempre avuto, perché lui ha un carattere molto più forte, molto più fumantino. però se è riuscito a sopportare questo, sono sicura che può riuscire a sopportare qualsiasi altra mia emozione, fragilità, basta parlarne, emozioni, non tenerle, esatto, per me.
E se potessi parlare alla Elena di quel periodo, cosa gli diresti?
Gli direi che avrei voluto volermi più bene, avrei voluto sapermi apprezzare, non guardare solo tutte le cose brutte, perché obiettivamente oggi la guardo e gli dicono: a parte questa cavolata, non sei stata poi così male come persona. Oggi comunque cerco di aiutare anche altre persone. Ho una figlia che è molto sensibile alle tematiche delle dipendenze, se può partecipa anche lei alle riunioni o con giocatori anonimi o coi gamanon, aiuta i suoi amici, quindi comunque penso sempre che nelle cose brutte che ci succedono, che ci piovono addosso, qualcosa di buono c'è sempre, i rapporti maturano e bisogna solo avere il coraggio di parlare, non avere sempre paura di dire le cose sbagliate. Quindi, penso che alla fine se si dice bene una cosa si può tollerare.
Oggi Elena quindi è risorta dalle proprie ceneri, è diventata una nuova persona che ha abbandonato, okay, questo lungo loop e tunnel in cui è caduta e non riusciva ad uscirne, e con l'aiuto dei suoi familiari, di suo marito, delle associazioni di cui lei ora tuttora ne fa parte, è riuscita appunto ad uscire da questo tunnel. Cosa diresti oggi a chi si sente intrappolato nella ludopatia e pensa di poterne uscire?
Che assolutamente si può uscire, bisogna solo cercare di capire davvero che si ha un problema e che da soli non ce la si può fare, ma non perché non siamo all'altezza, perché è un problema grosso che coinvolge tanto la sfera emotiva, e chiedere aiuto è fondamentale, perché veramente da soli ci si autodistrugge completamente fino ad arrivare a un epilogo finale, che spesso che non è giusto, quando si può chiedere e si può ricevere soprattutto aiuto, di non farsi fregare dalla paura di parlare o di dire, di ammettere di avere un problema. E se uno ha piacere frequentare anche appunto il gruppo in forma anonima, la cosa bella per esempio che io amo è che quando parlo con gli amici del gruppo nessuno mi interrompe, per cui non interrompe il mio flusso emotivo e aspettano sempre che io abbia finito di dire quello che sto dicendo. Il mio problema tante volte è stato proprio anche questo, nel senso che quando io parlavo magari poi o mio marito o mia figlia mi interrompevano su un'altra cosa, e quindi dici, parlando di altro, no? E dici vabbè, allora non te ne frega niente, sto zitta, è la cosa più sbagliata. E questa cosa l'ho imparata appunto imparando ad ascoltare gli altri, imparando ad ascoltare me stessa, e quando parlo nella nostra stanza mi sento veramente libera di esprimere le emozioni e di non ricevere giudizi, perché siamo tutte persone che hanno avuto dei problemi e che sanno che quanto sia difficile ammettere e affrontarli, e quindi ovviamente si rispetta sempre la privacy delle persone, non si porta al di fuori quello che viene detto nelle nostre riunioni. Quindi se uno ha paura che poi, perché tante volte succede che non vado nel gruppo dell'isola perché lì, per dirti, ipoteticamente lì abitano tante persone che conosco, se vedo qualcuno che conosco conosce il mio problema, mi vergogno, quindi tanti fanno anche magari un bel po' di chilometri in altre stanze proprio per evitare di incontrare persone che magari conoscono. Mm-hmm. E dici, come mai sei qua? Anche tu, poi diventerebbe imbarazzante per entrambi, certo, e non sarebbe un percorso proficuo, quindi anche per questo abbiamo tante possibilità di riunione disparate sul territorio.
Quindi da quanti anni dura questo tuo percorso?
Allora, a settembre saranno 5 anni. Da quando davvero mi sono messa in testa di volerne uscire, quindi non è tanto, ma insomma per uno che gioca, affrontare queste 24 ore alla volta, arrivare a 5 anni è tanta roba, insomma.
Certo. Va bene Elena, noi abbiamo concluso tutte le domande del caso, hai raccontato la tua storia, è stata molto utile, presumo, anche per chi appunto ascolterà questa puntata, che si è trovato nello stesso tuo percorso, comunque sullo stesso tuo sentiero, che tuttora forse si trova in questo loop, in questo momento. Vuoi lasciare dei contatti per l'associazione appunto dei giocatori anonimi?
Allora, assolutamente sì, ho sotto mano giusto adesso il volantino. Allora, il numero della stanza di Dalmine è 334 76 30 916, oppure se volete potete scrivere una mail al gruppo dalmine@giocatorianonimi.org, oppure andare direttamente sul sito Giocatori Anonimi e ci sono tutti i riferimenti del caso. Altrimenti c'è anche un numero di centralino regionale, non so se questo può servire, ve lo lascio comunque.
Certo.
Che è 350 53 04 101.
Perfetto, noi sicuramente tutti questi contatti e questi numeri li lasceremo anche nella descrizione della nostra puntata, insieme alle nostre pagine social, dove appunto si potranno trovare tutti i link e i riferimenti per contattare e riuscire a risorgere dalle proprie ceneri. Grazie Elena per questa fantastica puntata, grazie per essere stata ospite qui a Young Radio.
Grazie mille a voi per avermi dato questa possibilità, spero davvero che chi ha bisogno non si faccia troppi problemi, il modo per aiutarlo c'è, quindi di tenere duro e di non aver paura di chiedere aiuto o di disturbare, che è peggio ancora. Grazie mille a voi.
Grazie Elena. La storia di Elena ci ricorda che anche quando tutto sembra perduto, anche quando il peso della vergogna e della paura sembrano schiacciarci, dentro di noi esiste una forza silenziosa che può riportarci alla vita. Non è mai troppo tardi per cambiare rotta, per chiedere aiuto, per credere di meritare un nuovo inizio. A chi oggi sta ancora lottando, diciamo, non siete soli. Ogni passo verso la luce conta, anche il più piccolo, perché la fenice rinasce ogni volta che trova il coraggio di credere in se stessa. Avete ascoltato Fenice, il coraggio di rinascere dalle proprie ceneri, scritto e registrato da Pierluigi Piccolo. La post-produzione e il sound design è di Cristian Lacqua. Tutti gli episodi li trovate su youngradio.it e le principali piattaforme di podcast.